In questa sessione parleremo inizialmente di capire cos'è il cloud, doveva essere la sessione introduttiva dell'evento, ma problemi logistici ci hanno obbligato allo switch. Vedremo com'è l'offerta di Azure per la parte di IaaS, faremo una panoramica. Entreremo in alcuni dettagli dei componenti delle macchine virtuali e daremo uno sguardo anche al nuovo concetto offerto dal nuovo portale di Azure. Quanti di voi hanno visto il nuovo portale di Azure? Lo usano? Beh, insomma, diciamo che è una percentuale non altissima, ma abbastanza. Daremo qualche indicazione su quali potrebbero essere le idee nell'integrazione con il cloud di Azure e le nostre infrastrutture. Ok, cos'è il cloud? Beh, partiamo dal concetto anzi, i concetti che definiscono il cloud, che sono stati descritti dal NIST, National Institute of Standard of Technology americano, dove sostanzialmente il cloud deve avere queste cinque caratteristiche. Broad Network Access, perché deve essere fruibile indipendentemente dalla rete a cui accediamo, e deve essere fruibile da qualsiasi tipo di client, che sia mobile, il tablet, il desktop, un server, un'infrastruttura, on-premise, eccetera. Deve rispondere all'on-demand self-service, cioè senza interazione umana, deve essere possibile che il cliente possa recuperare o richiedere risorse in maniera automatica, senza che ci sia un intervento umano. Okay? Quindi si differenzia molto dall'housing o dall'hosting di servizi. L'altra caratteristica è che tutte queste funzionalità devono essere eseguite in poco tempo, rapid elasticity. Quindi significa che quando io creo una macchina virtuale non posso aspettare delle ore prima che questa sia fruibile. Vedremo nelle demo, qualche minuto è accettabile, direi. Date anche le richieste di risorse che andremo a fare. Deve essere ovviamente gestito in resource pooling, cioè il provider dei servizi cloud deve poter offrire risorse in un modello multi-tenant, quindi più clienti accedono alle risorse condividendole fra di loro, ma in maniera proprietaria, quindi l'owner di quelle risorse rimane sempre comunque il cliente dalla parte della gestione. E ovviamente deve essere un servizio misurabile, quindi dobbiamo tenere conto degli vari SLA, delle varie risorse che io vado a utilizzare e quindi di conseguenza fare poi la fatturazione dei servizi che vado a richiedere. Il modello dei servizi che il cloud mi viene esposto sono tre. Abbiamo Infrastructure as a Service, quello di cui stiamo parlando stamattina, Platform as a Service, quindi tutta quella parte dove abbiamo già i motori come SQL Azure, eccetera, che mi permettono di gestire soltanto la parte di dati e la parte delle applicazioni che utilizzo ed espongo tramite il cloud. E poi Service as a Service, parliamo di Office 365 ad esempio, quindi tutta la suite Office 365 è Service as a Service. Come vengono esposti questi tre modelli? Beh, parliamo di cloud pubblico, sicuramente Azure è un cloud pubblico, possiamo parlare anche di cloud privato? Le nostre infrastrutture virtuali i nostri data center possono essere gestiti come se fossero Azure, sostanzialmente. Non so se qualcuno di voi ha mai sentito parlare di Azure PAC o di Azure Stack, che è la prossima versione, In pratica è il portale che gestisce il vostro data center con le stesse logiche descritte nella prima riga. Quindi la possibilità di gestire multi-tenant e offrire risorse e fare anche il monitoraggio e il billing delle risorse utilizzate. Ovviamente la modalità ibrida è quella che ci interessa di più perché è quella che usiamo data center privati e il cloud insieme in modo tale da renderci flessibili e sicuramente ottimizzare o rendere più efficienti alcuni workload nei nostri data center. Ok, il cloud è quello che abbiamo visto prima. Cosa andiamo a gestire noi? Normalmente nella data center nostro gestiamo tutto, dalle applicazioni allo storage, passando per network, server, sistemi operativi, quindi ci dobbiamo occupare di tutto. Parlando invece di cloud, quando noi andiamo a inserire il discorso IaaS, noi andiamo a gestire soltanto gli ultimi tre layer, application, data, runtime. Questo perché? Perché il vendor che mi offre le risorse in cloud si occupa di tutto il resto, quindi l'hardware, la gestione dell'aggiornamento del virtualizzatore, la parte di networking, eccetera. Quindi la parte fisica non la gestisco più io, ma continuo a gestire la parte di runtime, data, eccetera. Con il PaaS, invece, Platform as a Service, si riduce un minimo. I servizi, come nel caso di SQL Azure, sono già installati, sono già configurati per funzionare su tutti gli altri livelli che abbiamo. Quindi noi ci dobbiamo occupare soltanto di application e i dati. Nella situazione di Office 365, quindi Software as a Service, noi non gestiamo più niente se non la parte di configurazione utenti e tutto quello che concerne l'integrazione di Office 365 con altre infrastrutture come quella on-premises. Diamo uno sguardo a cosa ci offre Azure. Beh, Azure, nel caso di tutti i servizi, ci offre tutto quello che abbiamo visto prima, quindi software as a service, infrastructure as a service, data streaming, web hosting, con i web services di Azure possiamo andare a creare i nostri website, le nostre applicazioni web, senza utilizzare infrastruttura interna. La IaaS, sostanzialmente, che è la cosa di cui vogliamo parlare stamattina, è tutto ciò che concerne la potenza di calcolo, storage, networking legato al cloud. I benefici di questo sono legati ovviamente alla rapidità di provisioning delle mie risorse e con anche la possibilità della scalabilità, che normalmente nei nostri data center non è così immediata. Cioè, ricordare a fare un ordine per acquistare dell'hardware, per poi andare a deployare nuove macchine virtuali o particolari macchine virtuali che ci saranno soltanto anche per un determinato periodo di tempo, diventa difficile. Le macchine virtuali quindi vengono esposte tramite Infrastructure as a Service. Come vengono deployate queste macchine virtuali? Beh, si può scegliere tra immagini già preconfezionate, tutte da configurare, ma diciamo che sono già preconfezionate, con i vari sistemi operativi, con già anche dei servizi installati sopra, già pronti. Possiamo invece creare la nostra macchina virtuale, caricarla in cloud e utilizzare quell'immagine, quel disco che ho già preparato per creare nuove macchine virtuali su Azure. Ci sono diverse dimensioni, come poi andremo a vedere. Il ridimensionamento delle macchine virtuali, cioè le risorse che sono concesse per ogni singola macchina virtuale, variano, come varia anche il loro prezzo, ovviamente. Chi ha già utilizzato IaaS in Azure sa che ci sono macchine che si chiamano A, A0, A1, eccetera. Ci sono macchine di versione D e poi G. La differenza sta innanzitutto nel dimensionamento, ma anche nella capacità computazionale e nel trasferimento verso lo storage. Quindi le macchine A sono di prima generazione, sostanzialmente, sono una generazione un po' più vecchia e hanno una potenza di calcolo inferiore alle D. Le D in più, oltre ad essere un po' più veloci a livello di CPU, hanno la possibilità di, anzi, hanno un disco che è esposto su uno storage SSD, che è il disco, quello diciamo, temporaneo. G, ovviamente, il modello G è quello più potente. Arriva anche ad avere 32 core e quasi mezzo tera di RAM. In tutto questo si aggiunge il premium storage. Tutte le macchine usano standard storage con dei limiti che vedremo come 500 IOPS per ogni singolo disco provvigionato su Azure. Ma tramite il premium storage possiamo accedere a storage pregiato come in dischi a stato solido. E quindi è possibile creare le nostre macchine virtuali sfruttando il premium storage. Ok, questi sono i modelli di cui abbiamo parlato. Arrivano delle novità. Sono in preview le nuove generazioni di macchine D, hanno CPU più veloci ancora, di nuova generazione rispetto alle D normali, e accedono a dischi con IOPS un po' più alti rispetto a quelle al D, ovviamente parlando di storage premium. Arriveranno anche le macchine N che, come vedete, hanno la scheda grafica, la GPU Nvidia integrata dentro. Questo apre scenari come gestione di macchine virtuali per il calcolo di calcolo meccanico, per il disegno meccanico, eccetera. Oltre a poter usufruire di video editing e altro, perché tutto ciò è possibile. Come funzionano? Allora, abbiamo parlato di pricing, lì c'è un listino, ve lo andate a guardare, ma la cosa interessante sono la suddivisione delle varie macchine virtuali. Si suddividono in basic, standard e premium. Il raggruppamento è importante perché questo ci fa capire la scalabilità. Se io ho scelto una macchina a 0 basic, non potrò scalarla a 7. Potrò scalare al massimo ad A4, perché stanno sempre nella stessa scale unit. Okay? Quindi bisogna capire quando si fanno queste scelte cosa è necessario fare. Diciamo che il tipo basico serve sostanzialmente per fare dei test, provare qualcosa o comunque quei workload che non richiedono potenza o scalabilità. La versione standard invece, come vedete, vado dalla 0 fino alla D14, quindi posso scalare tranquillamente, senza problemi, passare da una 1 a una D14, una macchina con 32 dischi possibili da collegare, piuttosto che riscendere e ritornare ad avere la mia A1. Lo scale unit 5 è soltanto la classe G, da G1 a G5. La parte premium riguarda solo le macchine D e G, che diventano DS e GS. Sostanzialmente queste possono essere deployate su storage pregiato e quindi già sfruttare anche dentro al sistema operativo, all'avvio, la velocità dei dischi a stato solido. Nell'animazioncina fa vedere che Scale Unit 1 e 2 non sono sullo stesso, non impattano sullo stesso hardware. Okay? Dicevamo che esistono le immagini dentro alla gallery di Azure già preconfezionate, qui ce n'è una lista, mandiamo da prodotti Microsoft, ma anche tutta la suite, tutte le varie suite di Linux e software come Docker, Puppet, eccetera, eccetera. Ok. Quando è suggeribile una soluzione hybrid? Beh, se, a mio avviso, sempre. No? Perché se abbiamo dei server, delle infrastrutture su Azure, e poi dovremo dare questo accesso ai client. E per ovvi motivi, come vi ha raccontato anche nella sessione precedente di Andrea Mauro, è importante creare una VPN fra il mio data center o la mia rete verso Azure. Così posso accedere direttamente alle risorse che ho in cloud. Ovviamente il collegamento che c'è tra il cloud pubblico e il mio cloud privato è necessario soprattutto se ho necessità di business continuity o eventuale disaster recovery, dove non ho un altro sito mio che sta al di fuori della mia area metropolitana o comunque che non gestisco io e quindi voglio portarlo su Azure per gestirmi meglio i costi. Il backup in un sito secondario o terzo. Sicuramente avere un backup, un salvataggio delle mie macchine virtuali e dei miei dati in una location che sta geograficamente a qualche migliaio di chilometri da me mi garantisce un po' di sicurezza dal punto di vista di averlo semplicemente dentro al mio building. Quando ho necessità di scalabilità, ma scalabilità io ne intendo molto rapida, un sito e-commerce o dei servizi legati ad accessi che sono puntuali, aumentano in un determinato arco di tempo durante l'anno, hanno necessità di scalare velocemente sia verso l'alto ma anche verso il basso, perché sennò se scalo solo verso l'alto ovviamente i costi di gestione diventano o troppo onerosi. Quando ho bisogno di flessibilità e quindi ho i miei servizi interni, noi abbiamo dei clienti che usano macchine virtuali internamente nei loro data center, ci sono dei periodi dell'anno in cui hanno necessità di scalare molto queste macchine virtuali e le prendono e spostano su Azure. Finito il lavoro pesante che c'è dietro, tipo analisi di mercato, eccetera, le riportano nel loro data center per il lavoro normale di tutti i giorni. Cost saving. Ho inserito questa voce perché si ripercuterà anche sulla soluzione solo cloud, perché ovviamente il costo lo gestisco al minuto, cioè le macchine virtuali sono pagate non a ore di utilizzo, ma ogni minuto di calcolo io lo pago. E questo mi permette di decidere di spegnere tutte le macchine virtuali su Azure se non mi servono e riaccenderle quando mi servono. E questo non è facile farlo neanche in casa, perché comunque devo aver acquistato dei server che mi facciano, del ferro che mi faccia la virtualizzazione. E quindi poter dire mi serve un host di virtualizzazione con mezzo tera di RAM per contenere la mia macchina da 200 giga, non è così facile se lo uso soltanto un mese all'anno o anche solo per usarlo di giorno, ma di notte non mi serve a nulla. Quando la soluzione solo cloud può essere affrontata? Beh, sicuramente per tutto ciò che è test. Il test environment è, diciamo, la soluzione migliore. Tengo tutto separato dal mio data center di produzione ed eseguo tranquillamente tutte le mie prove. Anche come ambiente di sviluppo, che ricade comunque nella sezione di test, sicuramente lo rende molto flessibile. A chi sviluppa tutti i giorni deve affrontare sfide di creazione della macchina, non funziona, riprova. Può anche farlo sul data center on-premise, non sempre è possibile. Dipende anche da quale livello di servizio vogliamo ottenere. Sul cloud il livello, mi sento di dire che è almeno 3,9, 99,9%. In alcuni casi arriva anche ad avere 4,9, il che significa 5 ore l'anno di fermo. 5 ore l'anno di fermo di un servizio, beh, su un data center on-premise costa, diciamo che ha i suoi costi. Solo cloud potrebbe essere nel caso dei file server con la georeplica. I vari media services che offre Azure, è possibile distribuire contenuti in tutto il mondo, se ne ha necessità, senza dover accedere ogni volta al singolo data center on-premise, ma accedo al mio Azure più vicino. Mi trovo in America, accedo all'Azure in America. Mi trovo in Cina, accedo all'Azure in Cina, con sicuramente dei vantaggi dal punto di vista della velocità e di superare alcune barriere, come giusto la Cina magari inserisce dentro alla connettività internet. Andiamo a vedere componente principe delle macchine virtuali. Abbiamo visto CPU, avete visto con Andrea Mauro la sessione sulla parte della rete, ma il più delle volte quando mi chiedono come mai questa macchina virtuale non sta andando veloce come vorrei su Azure, 99 su 100 è un problema di storage. Lo storage è che in Azure viene offerto, abbiamo detto, in modalità standard con dei limiti e in modalità stato solido premium con tutte le caratteristiche degli hard disk SSD. Uno dei vantaggi di avere lo storage su Azure è la georeplica. Attenzione, sul singolo sito di Azure la macchina virtuale ha tre copie nello stesso sito, su tre building diversi. In realtà sono due principali più uno sottoterra. Però quella è la replica locale. La replica geografica ci permette che se viene attaccato il sito dove si trova il data center di Azure, io mantengo i dati ancora attivi. Quindi West Europe ad Amsterdam replicherà i dati verso Nord Europe a Dublino e viceversa. In Azure i dati rimangono, per le caratteristiche che ha e per gli accordi che hanno fatto, all'interno del perimetro europeo quando faccio georeplica. C'è la possibilità poi di superare questi limiti, ma sono altre opzioni. Si gestiscono blob e file, ma anche tabelle e code per i servizi di web services, eccetera. Ma principalmente, lo vedremo nella demo, io posso collegarmi al mio storage account su Azure e copiare un file tranquillamente, poi utilizzare quel file per fare altre cose. Se Si suddivide per sicurezza a livello di container, quindi ogni storage account può avere diversi container e ogni container crea avere blob diversi. E quindi avere anche questa granularità nella gestione del dato. Si può fare ovviamente l'accesso diretto ai file e fare l'upload di file, come vedremo. Il Premium Storage. Premium Storage ha ovviamente tutti i vantaggi di sfruttare quelli dell'SSD. SSD che però ha dei limiti. Il massimo che possiamo ottenere, che nelle prossime versioni sarà aumentato a 80.000 IOPS, è 64.000 IOPS per VM. Quindi significa che io, non so se lo sapete, ma ho il limite di creare dischi al massimo di 1 TB su Azure, anzi 1023 giga. Non è 1 TB, e posso collegare diversi dischi alle mie macchine. Nella accezione standard dello storage di Azure, la IOPS per ogni disco è di 500 in valore. Con gli SSD scala da 500 fino a 5.000 per disco, ma avendo la possibilità di collegare fino a 32 dischi, io posso tranquillamente creare macchine che superano. Mi danno tutto il vantaggio anche con i dischi standard 500 IOPS. Se riesco ad utilizzare gli storage pool di Windows, sicuramente faccio l'aggregato e ho l'accesso moltiplicato. L'altro limite che dobbiamo andare a tenere conto è il limite dello storage account. Ogni singolo storage account supporta fino a 20.000 IOPS, quindi significa che più di un tot di dischi, dipendente dalle loro potenzialità, non potrò collegare, non potrò creare con lo stesso storage account. Quindi più macchine virtuali, ogni singola macchina virtuale può accedere a diversi storage account, ma bisogna tenerne conto, perché se mi trovo con 10 dischi da 5.000 IOPS nello stesso storage account, ho già superato il limite. E quindi la macchina non mi scalerà, mi performerà il massimo che può, 20.000 IOPS. Quindi devo creare anche lì diversi storage account premium per poter sopperire alle richieste di risorse. Le macchine virtuali come si collegano? Come possiamo utilizzare il Premium Storage? Beh, sicuramente possiamo scegliere se creare dei dischi cacheati o non cacheati. La differenza sta nel creare uno strato in cui le macchine virtuali accedono ai dischi SSD in maniera diversa. I cached disk sono solo a livello di SSD. E questo aumenta ulteriormente la velocità in lettura e scrittura verso la IOPS. C'è la possibilità di fare anche una cosa un po' diversa, local disk verso SSD. Qui non parliamo più di semplici macchine virtuali, qui parliamo di storage cloud ibrido, che è Store Simple. C'è la possibilità di creare storage account con virtual appliance all'interno di Store Simple e utilizzare SSD per quei dischi. Vi lascio la lista delle macchine virtuali con i loro limiti a livello di IOPS per VM. Ogni livello scala fino a un certo numero. Questa è la tipologia di dati che possiamo andare a creare dentro agli storage di Azure, quindi gestire blobs a blocchi, page blobs, disk, tables, enqueue, eccetera, eccetera. E in questa tabella c'è la differenziazione fra georeplica, localreplica e vi fa vedere quante copie vengono fatte dei vostri dati. Come gestiamo Azure? Beh, Azure può essere gestito tramite il management portal, quello vecchio e quello nuovo, e PowerShell, o CLI, è uscita non da molto, l'interfaccia, la command line, che è distribuibile su sistemi operativi Windows, Linux e Mac OS X. Cosa abbiamo di nuovo nella parte di IaaS? Beh, c'è un nuovo concetto. Chi ha già utilizzato il nuovo portale ha già trovato il nuovo modello di gestione di Azure, che è Resource Manager, o detto anche ARM. La differenza sta nell'aggregazione dei servizi, diversa dal modello precedente. Il modello precedente era Cloud Services, e lo vediamo. In pratica abbiamo la nostra macchina virtuale con il proprio IP address pubblicato dentro Cloud Services, e questo definisce il perimetro delle varie MACL, availability set, eccetera, eccetera, che accedono ai virtual network e storage account. Perfetto. Potrò bilanciare il carico su più macchine virtuali, ma sempre all'interno del mio cloud services. Quindi dovrei creare più cloud services per ogni singolo servizio che voglio andare a mettere in alta disponibilità su Azure. Resource Manager invece è un concetto che dice: no, creiamo un resource group e poi al di sotto abbiamo qualunque cosa, dalla macchina virtuale allo storage, la scheda di rete, l'IP pubblico, l'IP privato. Sono tutte risorse che stanno raggruppate dentro al mio resource group. In questa maniera riesco ad essere molto più flessibile e quindi poter gestire situazioni di bilanciamento anche utilizzando lo stesso resource group fra più macchine virtuali. Oltre a gestire i ruoli, quindi con il nuovo portale è possibile definire chi può accendere le macchine virtuali, chi può spegnere, chi può crearle, chi effettivamente può gestire solo le macchine virtuali ma non le reti. Chi crea le reti, ok, ci sarà chi è preposto a farlo, ma non può gestire le macchine virtuali. Con la gestione dei ruoli, ovviamente, questo rende ancora più flessibile la distribuzione nelle organizzazioni. Demo. Allora, facciamo così. Partiamo da questo. Vediamo un po'. Olè. Ok, cosa andremo a fare in questa prima demo? Andrò a creare una macchina virtuale che in automatico mi installerà anche IIS all'interno della mia macchina. Sfrutterò uno script PowerShell per poterlo fare, e questo script PowerShell potrei utilizzarlo dal mio disco fisso, ma posso anche utilizzare uno storage account con il suo container su Azure direttamente. E quindi, grazie Andrea, andiamo a vedere come si fa. Allora, io ho già creato uno storage account, questo qui, RedHDD01. Utilizzerò un software che si chiama Azure Explorer, scaricabile gratuitamente, che per collegarsi a Windows Azure, quindi al mio storage account, mi chiederà: dammi il nome dello storage account e l'access key. Andiamo a vedere, io questo me lo ricordo, la storage access key no, quindi me la vado a prendere qua, seleziono il mio storage account, clicco su Manage Access Key, faccio così, copiato, vediamo, lo rifacciamo due volte che è meglio, e me lo incollo. qua dentro. A questo punto io ho il mio disco collegato. Ok, creo una cartellina, per lui è New Blob Container, la chiamo script. Notare che scrivo tutto minuscolo perché non sono supportati i nomi maiuscoli per gli storage account e per i suoi oggetti. Ok? Entro dentro, quindi come se fossi entrato in una folder del mio disco fisso, e mi vado a copiare. Ah sì, vado a copiare. No, vado a fare upload, scusate. E vado a fare upload. No, qui. Di questo bellissimo script. Ok, caricato su Azure. Poca roba, poco tempo. No, fai l'upload di file. Se vuoi le cartelle, le devi creare prima, come abbiamo fatto adesso. Ok, chiudiamo questo. E andiamo a creare una macchina virtuale. Machine, dalla gallery. Scegliamo Windows Server 2012. Okay. Ok, gli diamo un nome. VM test TCD 2016. Per far girare quello scritto almeno G5. Sì, non ce la facciamo. Mettiamo un bellissimo nome come amministratore, la password complessa, che è proprio password complessa. Andiamo avanti. Qua lui mi chiede, crea un nuovo cloud services. Sì, glielo facciamo creare perché dentro alla mia rete Red Network non è possibile creare ancora macchine G5, ma lui crea tutto in automatico. Qui lasciamo le porte per accedere dall'esterno al via remote desktop e via PowerShell alla mia macchina virtuale. In questa fase qua lascio la spunta su install the VM agent, perché sarà quello il motore che mi eseguirà lo script PowerShell che vado a scegliere. Poi seleziono custom script e invece di dire from local, quindi dal mio disco, dirò from storage. Lui mi presenta tutti gli storage account che ho attivi in questa sottoscrizione. Scelgo RedHDD01, la cartellina script, e il mio script PowerShell. Open. Here we go. Andiamo. E lui farà le sue cose. Sì? Storage account esistono in due modalità, sia in modalità classic, sia in modalità resource group. Ovviamente la storage account classic lo potrei gestire anche dal vecchio portale, resource group solo da nuovo, solo da questo qua, sostanzialmente. Io dal vecchio, in questo modo, ho creato una macchina virtuale in maniera classica con il cloud services, eccetera, eccetera. Sul nuovo portale hanno incominciato ad inserire la parte di desired state configuration delle mie macchine virtuali. Quindi lì faccio eseguire dei PowerShell creati in un apposito modo e registrati, perché non essere tramite certificato, eccetera, in pratica andare a configurare anche quanti dischi, come collegarli, creare storage pool, eccetera. Devi però attivare Azure DSC dentro a portale nuovo. C'è da caricare anche dentro la shell Azure un modulo fatto apposta per creare questi script. Ok, l'avevamo chiamata con TCD 2016, quindi dovrebbe... Ok. Vedete che dal portale questa è Virtual Machine Classic. Se no sarebbe Virtual Machine. Se usassimo il modello Rhesus Group, sarebbe soltanto Virtual Machines. La macchina sta partendo. In realtà, qua sotto, nel vecchio portale, faccio dettagli, sta facendo il provisioning. Quindi ha creato tutto ciò che è la configurazione della mia macchina virtuale e adesso sta andando a gestire il vero e proprio provisioning verso gli storage, la creazione, il collegamento all'indirizzo IP, eccetera, eccetera. Al termine eseguirà anche la parte di estensioni. Le estensioni è il custom script che gli ho detto di eseguire. Nessuno di voi aveva già personalizzato macchine virtuali in questa maniera? Nessuno. Bene, almeno ho fatto vedere una cosa che interessava. Vi faccio vedere nel frattempo anche lo script che deve andare a eseguire. Install Windows Feature, Name Web Server e poi inseriamo dentro tutto. Quindi ci metterà un po' a fare questo tipo di attività. Ci sono altri modi per poter eseguire personalizzazioni di macchine virtuali? Beh, sì, e soprattutto con i nuovi concetti di Rhesus Group. Mentre questa macchina si sta creando, sì, andiamo un po' avanti perché così almeno recuperiamo e non vi faccio finire tardi. Allora, dalla PowerShell Azure, che si scarica e si installa tranquillamente tramite il modulo di web deployment di Microsoft, andiamo ad accedere alla sottoscrizione che sto utilizzando in questo momento. Quindi io faccio login. Sì, se non prendi, grazie. Ok, invio, vediamo se compare. Ok, è arrivata la richiesta di inserire le mie credenziali. Le inserisco. Siccome sto usando il mio account di lavoro, accedo tramite la DFS che abbiamo installato in azienda per accedere alla sottoscrizione e arrivo, atterro già sulla sottoscrizione che riguarda proprio la parte di laboratorio SOFGEM. Ok, fatto questo, potrei andare a deployare una macchina virtuale modificando un file che solitamente si chiama azuredeploy.json, è un file JSON con tutti i parametri delle mie macchine virtuali e lo andiamo a visualizzare. Facciamo presto. Ok, per utilizzarlo ovviamente utilizzo uno strumento potentissimo che tutti gli sviluppatori usano, Notepad++. Sostanzialmente qui viene descritta come voglio andare a creare la mia macchina virtuale. Ho una sezione parameters che in alcuni deploy può essere separata e quindi già creando un file che si chiama del tipo azuredeploy.parameters.json, eccetera. E in questa macchina virtuale ho una serie di variabili. Le variabili le trovate per esempio anche in questa sezione dove parlo di risorse, vedete variable location, lo va a prendere a questo livello qua, ok? Quindi sono io che scelgo dove andare a distribuire la mia macchina virtuale. Scelgo di distribuirla in Europa. Decido che, ok, tutta la rete mi sta bene, ma non voglio lo storage standard, voglio lo storage premium. Il livello di macchina, beh, a questo punto abbiamo fatto G5, qua facciamo GS5. Ok? Quindi ho modificato questo file e gli ho già dato i miei parametri. A questo punto lo vado a salvare. Ho perso lui. Qua. Ok. Dimmi. No, lo storage account definisce solo il tipo di storage che stai andando ad utilizzare. Al momento sui Resource Group i dischi di boot possono ancora essere solo 127 giga e lui creerà un disco da 127 giga, ma è un VHD che lo andrà a posizionare magari dentro il mio storage account, che è premium. E quindi ho la macchina che parte molto più veloce rispetto alla standard. Quello per forza. Esatto. La domanda era, lo ripetiamo per chi ci segue online, la dimensione del disco di boot quindi varia a seconda del tipo di storage? No, in realtà rimane quello dell'immagine che vado a scegliere vado solo a scegliere il tipo, quindi in questo momento andrò a scrivere la macchina virtuale dentro allo storage account a livello premium. Ok, ho salvato il mio file, l'ho salvato, lo andiamo a copiare nella zona che mi interessa a me, sul mio disco, eccolo qua. Place, perfetto, e a questo punto possiamo andare a digitare New Azure RM Resource Group Deployment, il nome della mia macchina virtuale, test VM, definire il Resource Group Name che ho creato precedentemente per brevità TCT 2016 e poi vado a scegliere il disco, ok, Azure deploy.json. Grazie. Go. Mi dice sì, ok, esegue lo stesso. Parte, mi chiede un nome dello storage account. Ovvio, io gli ho detto soltanto il tipo, non gli ho dato un nome. Lo potevo parametrizzare questa cosa. Mettiamo TCD 2016 Super. Mi chiede utente amministratore, la password ovviamente non comparirà qua, se no poi dovrei uccidervi tutti. Voilà. Mi chiede il DNS domain name pubblico, quindi lato Azure quando mi viene creata la macchina virtuale, dall'altra parte avevamo il cloud services, quindi scelgo cloud services e mi viene pubblicato la macchina virtuale verso l'esterno con quel nome. qua mi chiede, no, perché il Rhesus Group non è pubblicato all'esterno. Dimmi tu come vuoi pubblicare questa macchina virtuale. E io la chiamo TGT 2016 UM Super. Poi sarà appunto resusmanager.cloudapp.net. Ok, è partita il deploy. Torniamo a vedere la prima macchina virtuale. Ha finito di eseguire tutti gli script. Sì, ci metto un po' per filtrare. Accediamo. Andiamo a vedere se effettivamente mi ha installato IIS come ci aspettavamo. Ok. Inserisco le credenziali, poi ve lo sposto. Allora, la bellezza di scegliere sempre password più che complesse. La nostra macchina virtuale sta partendo. Di tempo. Arriva, arriva. Deve caricare ben 32 core, quindi di roba ce n'è. Ok, faccio vedere che effettivamente logical process, sono ben 32, non è che uno dice ma lo faccio, poi non me li danno, me fanno vedere sempre uno, no, sono proprio 32 e 5. Qui abbiamo la console server manager che sta sfogliando tutti i ruoli che si stanno andando ad installare. Si crea installando tutte le feature, lo script impiega un po' a farglielo fare. Mentre questa è ancora attiva, andrei a vedere cosa sta combinando la macchina dentro al Rhesus Group TCD 2016. In cui l'abbiamo distribuita. Questo. Ok, come vedete io gli ho detto nome macchina, sì, gli ho detto crea my Windows VM, però non gli ho detto creami la rete, non gli ho definito nulla, lui ha già iniziato a creare tutti i componenti che fanno parte del mio Rhesus Group. È ancora in fase di deploying, ma terminerà la parte di deploy. Volevo farvi vedere questa, eccolo qua. Finito di installare tutto e ho il mio IIS funzionante. Ok? Hola. Sezione demo. Direi che è abbastanza bene. Vi ho soddisfatto? Qualche dubbio, qualche curiosità? Sì. Chi taccia consente. Quindi. Di nuovo qualche idea. Ne abbiamo discusso prima. Ve la lascio giusto per fare un po' la summa di quello di cui abbiamo parlato. Il patto di migrazione, qualcheduno mi dice, ma come si può fare il patto di migrazione della mia macchina virtuale verso Azure o di quel particolare workload verso Azure? Beh, innanzitutto ogni workload ha la sua peculiarità, quindi non c'è una ricetta precisa per fare questo. Ci sono degli strumenti che però ci aiutano. Con Hyper-V ovviamente abbiamo un'integrazione più facile e quindi è possibile creare... spostare il mio VHD verso Azure in maniera più semplice, ma secondo me una delle funzionalità più interessanti è Azure Site Recovery per fare questo tipo di migrazione. In pratica durante la migrazione il workload dovrebbe stare spento normalmente, che sia VMware o Hyper-V poco importa, deve stare spento, i dati non possono cambiare mentre lo sto spostando magari qualche giga verso il cloud. Con Azure Site Recovery invece attivo una replica della mia macchina virtuale verso Azure. Posso replicare anche macchine eseguite in Hyper-V con generazione 2, mentre nell'altro caso deve essere già in formato VHD e generazione 1. E parte la replica, finita la prima replica il mio workload rimane allineato e con l'RTO minimo, che può essere anche inferiore al minuto, decido di fare lo switch verso Azure. Il mio downtime si riduce a un quarto d'ora, mezz'ora al massimo. Quindi la migrazione verso Azure è molto comoda con questo strumento. Altra idea è la parte di backup, di Azure Site Recovery ne abbiamo già parlato, parte di backup che quindi posso integrare i miei backup utilizzando Azure come secondo o terzo sito di repository, sia granularmente dei file, quindi implementando gli agenti dentro ai miei server, alle mie macchine virtuali, sia anche backupando le mie macchine virtuali su Azure. Vi ricordo che Microsoft non fa il backup delle vostre macchine virtuali, fa le repliche, ma non il backup. Quindi, se volete avere il backup della macchina virtuale, un metodo conveniente è attivare Azure Backup per le macchine virtuali, for VM. Okay? Sì?
Quindi è possibile avere sia il backup che anche il site recovery per macchine su Azure?
Sì, la domanda è si può avere sia Azure Site Recovery che il backup delle macchine virtuali di Azure? Sì, assolutamente. Possono essere creati ovviamente in due vault diversi. I vault sono i contenitori per ogni singolo servizio. Quindi Azure Site Recovery avrà il suo vault e Azure Backup il proprio. Vi lascio una carrellata di link, un po' per cominciare, un'introduzione che trovate sul nostro sito azurecommunity.it per la parte di pricing dei piani delle macchine virtuali, quindi anche con la scalabilità, e c'è un'enorme quantità di documentazione sul portale Azure, quindi poi legata, suddivisa per ogni singolo argomento, vi consiglio di andare a vedere anche lì passo passo, i step by step che ci sono descritti. Grazie ancora e buon proseguimento di giornata.